Bene, 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 di nuovo ben ritrovati Marco Piccari e Stefano Impalomeni nel pomeriggio di Maracanã.
Buon pomeriggio.
Allora, dopo dobbiamo recuperare un po' di messaggi che come ci sono rimasti un po' indietro tra le varie situazioni diciamo che abbiamo affrontato, però andiamo subito di nuovo dalla redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia, che saluto. Ciao Ivan, ben trovato.
Ciao Ivan.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ivan, voglio andare sull'Inter con te. Quindi situazione in casa Inter, quello che tra clausole, tra ultimatum, insomma siamo lì, no? Clausole di Dumfries, quella diciamo sì. di Thuram l'abbiamo risolta e poi c'è la situazione Çalhanoğlu.
Sì, le clausole sono un tema del mercato dell'Inter, abbiamo parlato ieri di quella di Marcus Thuram, c'è quella di, ricordiamo quella di Thuram è scaduta, c'è quella sì. di Dumfries che tiene... diciamo in ansia i dirigenti nerazzurri, lo farà fino alla fine del mese perché per quest'anno, una particolarità legata a quest'anno alla presenza del mondiale per club di fatto scadrà a fine luglio e non a metà luglio, una clausola dal valore abbastanza basso rispetto a quello che è stato il livello mantenuto da Dumfries nell'ultima stagione, 25 milioni di euro. La spiegazione del perché di questa clausola è molto semplice: l'Inter quando ha rinnovato il contratto di Dumfries lo ha fatto in una situazione in cui c'era il rischio che il laterale olandese andasse via a zero, quindi ha concesso una clausola decisamente aggredibile dal mercato per scongiurare quell'ipotesi. Poi Dumfries di recente ha cambiato agente, si è affidato a George Mendes, quindi c'è da stare un po' attenti, anche se per ora non si registrano insomma movimenti molto concreti, ci sono Manchester City e Barcellona interessate, ma non si sono fatte ancora avanti vivo. In maniera concreta. Esatto, c'è poi anche un'altra clausola nel mercato dell'Inter che però diciamo non fa paura, ma anzi, perché nel contratto di Jan Bissek è prevista una clausola risolutiva del valore di ben 120 milioni di euro. Vabbè, ovviamente
lì si sta tranquilli insomma. Sì, sta abbastanza sereni, voglio dire.
Però potrebbe partire per cifre decisamente inferiori sui 35 milioni di euro, e all'Inter non dispiacerebbe, anche perché con quei soldi andrebbe su un sostituto che può essere Leoni del Parma o De Winter del Genoa, che sono un po' i due nomi più graditi in questo momento alla dirigenza nerazzurra.
Va bene Ivan, questo era un po' il quadro. No, ti chiedo solo in entrata Inter, dove si sta lavorando? Per esempio Çalhanoğlu, si parla molto di Ederson, e lui rimane lui l'obiettivo primario?
È lui il primo nome, se parte Çalhanoğlu e Ederson, il primo profilo con una situazione non semplice, perché Ederson costa tanto, costa 60 milioni di euro, è da vedere quanto l'Atalanta poi possa davvero cederlo, soprattutto se dovesse partire qualcun altro dei gioielli della Dea. Le alternative non mancano, ma diciamo lo stallo su Çalhanoğlu sta facendo perdere un po' di tempo all'Inter, perché per esempio un nome che piace molto è quello di Richard Rios del Palmeiras, su cui si sta muovendo in maniera molto concreta
la Roma, vero?
La Roma si sta muovendo concretamente per lui, è un giocatore che piace tantissimo anche all'Inter, ma l'Inter non può muoversi finché non capisce cosa farà Çalhanoğlu, e anche da questo punto di vista ha fissato una sorta di deadline che è quella del raduno fondamentalmente. L'Inter ricomincerà a lavorare il 26 luglio, sarà l'ultima delle squadre di Serie A, e anche per questo vuole quantomeno arrivare al raduno con una rosa il più possibile pronta, perché poi non avrà tantissimo tempo prima del campionato per lavorarci. E quindi se entro quella data dal Galatasaray arriva un'offerta, che è l'unica cosa che può sbloccare lo stallo, perché Çalhanoğlu non chiederà la cessione, l'Inter non va minimamente sul mercato a proporlo, se dal Galatasaray arriverà un'offerta sarà preso in considerazione, però non oltre quella data, perché appunto è un giocatore comunque importante e la crisi si può riconciliare, si può arrivare anche alla permanenza.
Va bene Ivan, questo è il quadro Inter, io per il momento ti ringrazio come sempre, ci sentiamo naturalmente al prossimo appuntamento con Tutto Mercato Web. Grazie.
Ciao,
Ivan, a presto.
Ciao.
Allora da Tutto Mercato Web andiamo invece a dare il buon pomeriggio a Roberto Tricella, Stefano Impallomeni. Allora Roberto Tricella,
ciao,
buon
Roberto.
Pomeriggio Roberto.
Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora, sentivamo un po' di cose che riguardavano l'Inter, siamo sempre lì con Çalhanoğlu che blocca un po' tutto e fa perdere anche delle occasioni come quella di Rios che la Roma è molto molto avanti in questa trattativa.
Sì, è un mercato nervoso da parte dell'Inter, perché tutto deve sbloccare Çalhanoğlu, l'eventuale partenza. A questo punto sarebbe clamoroso il contrario, se dovesse essere riconfermato, no? Però sta innervosendo un po' il mercato dell'Inter, questa cosa di Çalhanoğlu. Sta un po' piantata l'Inter su questa cosa qua di Çalhanoğlu.
Eh sì, Roberto, perde tantissimo oppure è una perdita che si può, diciamo così, dopo aver dato molto all'Inter, ovviare il Galatasaray? Sembra insomma intenzionato a portarlo, ma potrebbe anche, diciamo, rimanere, Çalhanoğlu, ancora non è detta.
Beh, si va dal sicuro, da un giocatore sicuro, tra virgolette, nel senso che Çalhanoğlu ha già dimostrato quali che sono i suoi valori, le sue caratteristiche, a un qualcosa che poi magari un giocatore che gioca in un altro campionato, quindi si deve integrare, magari non con caratteristiche simili, anche se penso che poi vadano a prendere il giocatore che abbia caratteristiche simili, però in effetti poi diventa sempre un'incognita, perché sappiamo benissimo che molto spesso ci sono delle cose che si incastrano da sole. Io ho provato a vedere nella mia carriera dei giocatori con determinate caratteristiche che, pur non essendo dei fenomeni, fanno quadrare il cerchio e di conseguenza consentono alla squadra di giocare in un determinato modo. Mi ricordo anche nell'Inter di tantissimi anni fa Manicone, che era stato messo lì in mezzo e aveva aggiustato tutto il meccanismo, cioè era un buon giocatore, buonissimo giocatore, faceva parte magari della categoria dei giocatori fenomenali, però aveva il suo perché in quel momento per l'Inter diventava giocatore fondamentale.
Fondamentale, sì.
Quindi, alla fine.
No, io voglio chiedere una cosa. Intanto saluto anche Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio, ben trovato.
Ciao,
buon pomeriggio anche a te.
Grazie.
No,
voglio
Maurizio dire una cosa: è un rischio invece andare su un giocatore come Ederson? Perché spesso sentiamo dire, anche oggi mi sembra, Stefano, abbiamo raccolto questo pensiero, però Ederson viene dall'Atalanta. Occhio, i giocatori che vengono dall'Atalanta, perché avete visto Cop Mai, eccetera, sarebbe secondo voi un rischio? Oppure...
No, l'unica cosa è che non è tanto viene dall'Atalanta, va all'Inter. Cioè, l'avrei detto anche per chi viene dalla Fiorentina o da un'altra realtà. L'Inter, l'Inter è una cosa tosta. Cioè, c'è un salto di qualità anche nel senso proprio della responsabilità. Qui abbiamo un campione come Tricella che ha vissuto maglie importanti.
Lui ha vissuto,
ha fatto
no?
la storia del Verona,
esatto,
la Juventus
esatto.
Però sa benissimo che Verona è un discorso, Torino, Juve è un'altra, è la stessa cosa.
Certo, viene richiesto di
quindi,
vincere.
Quindi il punto interrogativo su Ederson, non tanto sulle sue qualità, che sono indiscutibili,
ma su questo
su magari anche
dici?
La sua funzionalità all'interno di un gioco che probabilmente, anzi senza probabilmente, cambierà rispetto a quello che ci ha fatto vedere Inzaghi. Però insomma ci deve far vedere Ederson se ha personalità da vendere, perché lì sostenere il centrocampo al peso dell'Inter non è facile, tutto lì.
Stavate parlando prima di Cole Miners, ma io alla fine non ho ancora capito se Cole Miners ha fatto un campionato tra virgolette deludente, perché poi veniva richiesto di giocare in un'altra posizione di campo oppure in un altro modo, oppure aveva comunque la libertà di muoversi completamente come faceva l'Atalanta, e è stato lui a non essere all'altezza della situazione. Cioè è ancora un'incognita,
ancora
per
un'incognita.
Me,
giocatore, e scusami veramente... Roberto, e su Ederson avresti, diciamo, qualche dubbio oppure pensi che sia un giocatore
per me
invece...
è un giocatore
universale.
È uno dei pochi giocatori centrocampisti attualmente in Italia che sa fare tutte e due le fasi e fa anche dei gol. E quindi secondo me, poi per l'amor di Dio, ci può essere il fatto che va all'Inter, va alla Juve, tutto quello che vuoi, però come caratteristiche di giocatore lo potresti mettere nella Juve, nell'Inter, nel Milan, in qualsiasi squadra.
Non avrebbe problemi a tuo giudizio. Allora intanto saluto anche Cristian Ricalcati. Ciao Cristian.
Ciao Cristian.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Allora senti un attimo Biscardi, siamo andati sul discorso Ederson, Cristian, sei entrato in corsa e stavamo un po' ragionando se è un giocatore che insomma adatto all'Inter, oppure perché viene fuori sempre lo stesso ritornello, viene dall'Atalanta e quindi c'è riferimento a Cop Miners e quindi occhio che non sia anche un rischio un'operazione del genere. Maurizio?
Sai, il fatto che venga dall'Atalanta è relativo. Noi abbiamo visto giocatori dell'Atalanta che hanno funzionato, giocatori che non hanno funzionato.
Esatto.
ti dico, faccio un esempio, Bastoni ha funzionato benissimo,
certo.
Cristante fuori ruolo eccetera, però insomma è rimasto,
ha dato il suo.
Roma ha dato, dando il suo, quello dipende pure dal carattere dei giocatori, dal,
certo.
Mancini
e tutto il resto.
Mancini,
sì, appunto, esatto.
Donadoni arrivava dall'Atalanta, è andato al Milan però, cioè,
sì.
Dicevi, Maurizio?
Dico che molto dipende da come impieghi il giocatore, cioè come, sì, lo inserisci in un organico, se lo inserisci secondo le sue capacità, secondo le sue, perché lo stesso discorso lo possiamo fare con Kin, lo possiamo fare all'inverso con Kin, ovviamente. Lo stesso discorso lo possiamo fare con tanti giocatori che al salto di qualità hanno fallito, altri giocatori che invece sempre preso dalla Fiorentina, Vlahovic. Cioè non è che se viene da una squadra deve essere per forza un fallimento o un trionfo, dipende da molti fattori,
certo, certo.
Per quanto riguarda Ederson è un gran giocatore, cioè, può da discutere, poi può pure fallire se non si trova l'ambiente, se c'ha degli infortuni, insomma, ci possono essere variabili, però insomma è un giocatore che la sostanza ce l'ha.
Una cosa è certa, Cristian è un giocatore anche che ha caratteristiche diverse rispetto ad esempio a Çalhanoğlu, e quindi potrebbe ridisegnare un centrocampo differente, no?
Sicuramente è completamente diverso da Hakan Çalhanoğlu. Ederson è un signor giocatore, qualità indiscutibili. A me l'unica cosa che preoccupa di Ederson sono i 60 milioni che chiede,
esatto,
l'Atalanta. Io andrei a pensarci un attimino, perché con 60 milioni forse compri il centrale, il centrocampista, che può essere un centrocampista, non dico Ederson, però un centrocampista. Ecco, io dico questo, 60 milioni per me sono esagerati, sto sentendo di quei prezzi veramente fuori, 60 Ederson, 50 Rovella, 50 o 45 Carne Secchi. Ragazzi, vado a pensare solo a un Barella, costerà 100, 120, una roba di questo genere, se andiamo a vedere questi prezzi. Ederson mi preoccupa per quello, cioè andare a spendere 60 milioni di euro per Ederson, io farei un'altra mossa, sinceramente parlando. Però,
ma è una mossa che vuole fare l'Inter, Cristian?
Ma io so che piace, indiscutibilmente, però come passano da Ederson a Rios, passano intorno a 35 milioni in meno.
Rios sembra molto vicino alla Roma, ragazzi, molto vicino alla Roma.
Quindi la Roma fa un ottimo colpo perché è un signor giocatore, e sì, poi è un giocatore da 30 milioni, 25-30 milioni, ci può stare. 60 milioni Ederson, ragazzi miei, se ne aggiungi penso 10-15, vai a prendere Tonali, una roba di questo genere, c'è un po' di diversità.
E il resto delle altre, diciamo così, manovre dell'Inter, Cristian, quali possono essere?
Ma io continuo, a me continuo a dire che il portiere del prossimo anno non sarà Martinez, e quindi la porta è vuota in questo momento, e quindi bisogna capire se Carnesecchi costa 50 milioni,
perché Sommer lo dà in uscita sicuro.
Nessuno più gli offrirebbe un 2 più 1 come il Galatasaray. C'è un aumento minimo di contratto, ma c'è l'aumento di contratto perché va a prendere circa intorno ai 2 milioni e 600 mila euro l'anno contro il 1,8 milioni che prende all'Inter alla scadenza tra un anno, al Galatasaray tra 3 praticamente. Quindi credo che quello che dicono a me, Sommer probabilmente esce e Martinez non sarà il secondo portiere, quindi da dire sono due cose: la prima è l'errore di aver comprato Martinez a 15 milioni lo scorso anno, prima roba, e la seconda è chi sarà il portiere, perché se non è Martinez e Carnesecchi, che diciamo un po' tra virgolette uno dei favoriti più appetibili, diciamo così, costa 50 milioni di euro, vorrei capire chi sarà il prossimo portiere dell'Inter, perché questa forse è la vera domanda che c'è in questo preciso istante, in questo momento. Per quanto riguarda invece i nomi che sono fatti oggi, tipo Asensio, Asensio è andato in Premier League in prestito, ha fatto 9 partite, ha fatto un mese e mezzo di infortunio, 4 partite dalla panchina, vogliono 15 milioni di euro solo all'Inter, che hanno quelle cifre qua incredibili. Poi noi vendiamo Brozzo vicino a Rabia, gli unici a fare lo sconto, però vabbè, lasciamo stare questo. Ha 30 anni, quindi non rientra nei piani di Oaktree. La stessa Gazzetta poi riporta che però potrebbe rimanere Çalhanoğlu. Quindi qual è il vero schema? Asensio trequartista o Çalhanoğlu play? Quindi sono ancora un po'...
Non vi piace anche a voi Asensio? Chiedo Stefano, Roberto.
Ha detto Cristian, a netto di quello che può aver avuto a livello fisico, anche non ha giocato al pari pure, ma questo è un signor giocatore, se sta bene, forte.
Trequartista, giusto?
Ma capovolgerà il modo di giocare. Adesso ci deve far vedere quello che ha in mente, perché la scia non più luminosa del gioco di Inzaghi si è vista al Mondiale per Club. Cioè, questa squadra ancora ipnotizzata e irretita da quello che ha lasciato Inzaghi, cioè le ultime macerie degli ultimi due mesi. Una squadra bloccata, una squadra che non fa più superiorità numerica sugli esterni, una squadra che trova e si impantana là nel centro, qualche invenzione di Lautaro, ma è un Inter che deve riprendere e può riprendere sicuramente la scena se capisce che deve cambiare gioco. Perché ecco, a questo punto non se ne può più di questo 3-5-2 che non ha più senso di esistere, perché si sta ormai, si è sgonfiata, è sfiatata lì, basta, non se ne
allora,
può più.
Annuisce, cioè, Inzaghi, a prova
Cristian. Bisogna accantonarlo definitivamente
e cancellare questa idea. Annuisce Cristian Recalcati. Roberto.
Penso, l'unica cosa, magari sarò smentito, ma io non penso assolutamente che l'Inter vada.
Non penso, abbiamo perso un attimo. Roberto, ti abbiamo perso per un attimo, quando hai detto non penso che l'Inter... Vai.
Non penso che l'Inter vada a spendere 45-50 milioni per il portiere. Questa mi sembra, tra tutte le cose che avete detto, la cosa secondo me sicura è che non spenderanno quei soldi per il portiere.
Asensio ti piace?
Sì, Asensio, vabbè. Asensio è un buonissimo giocatore, che può anche lui stare in qualsiasi rosa di squadre importanti a livello europeo, quindi come si fa a dire Asensio ti piace, non ti piace? Cioè, poi assieme a Asensio ce ne sono altri, gioca assieme a altri 20 giocatori che sono di un livello superiore, quindi alla fine...
Ma tu sei dell'idea, come ha detto Stefano, che l'Inter può ripartire subito, così lo chiedo anche a Maurizio? Oppure siamo di fronte ad un cambiamento e quindi bisogna un po' di pazienza?
Subito, sì.
Ma i giocatori...
Se cambia giocatori anche il modo di giocare, certo. Perché non fanno più la superiorità numerica sugli esterni.
Quindi le caratteristiche sono quelle. Non è che vada via Barella. Cioè Barella poi alla fine, come tutti i giocatori, può avere un'annata straordinaria o un'annata da 6,5. Però è giocatore. Poi alla fine i risultati vengono quando tutti i giocatori concorrono a mantenere un livello per tutta la stagione altissimo, anche se loro poi alla fine, ragazzi, l'hanno fatto. Non è che mi senta adesso hanno fallito tutto quello che vuoi, hanno beccato 5 gol nella finale di Champions, però sono arrivati lì che se la giocavano alla fine, centrando solo uno dei risultati sarebbe stato tutto
un'altra cosa, è vero. Maurizio?
Sì, ma guarda, per quanto riguarda Asensio, Asensio è un buon giocatore che però non garantisce una forma fisica in questo periodo, insomma, vista la passata stagione da top giocatore. Che l'Inter debba cambiare è fuori dubbio. Io te l'ho detto, parli con uno che già quando, nonostante ottenesse dei buoni risultati, in un certo qual modo era critico nei confronti di Inzaghi, perché vedeva una monotonia di gioco che tutto sommato portava per la disparità tecnica dei giocatori che avevano rispetto alla quasi totalità del resto delle squadre del campionato, ma che poi di base insomma non era così sfavillante come si voleva far pensare. Poi è ovvio che adesso, arrivando un nuovo allenatore, deve per forza di cose portare delle nuove idee, perché le idee di Inzaghi insomma hanno mostrato il limite, soprattutto in quella che era la naturale, no? Il turnover continuativo per tutta la stagione.
Tu dici nella gestione dei calciatori, nella
assolutamente è stata
sì, però dobbiamo dire auguriamo a Chivu che si facesse la
Allora Chivu parte da un livello molto più basso di quello di Inzaghi, come partenza.
Vero questo,
però voglio dire, se noi andiamo a vedere tutta questa sfavillante epopea inzaghiana, ha portato uno scudetto con una squadra che per 3 anni è la squadra più forte del campionato. Poi per il resto sì, qualche trofeo, ma poca roba, insomma. Quello che è stato il suo fiore all'occhiello si può dire la Champions League, perché è vero il 5-0 che hai preso nella finale, ma l'hai preso in una finale, e sei arrivato in una finale battendo Bayern e battendo il Barcellona. Sì, è vero che nella prima finale hai perso in maniera rocambolesca.
Sono d'accordo con quello,
ma anche
con quello che dice Maurizio, ma sono d'accordo.
Però poi alla fine, quando vai a, siccome io sono molto della filosofia di Conte, no? Quando tu vai a vedere, devi vedere l'Albo d'Oro. Nell'Albo d'Oro c'hai uno scudetto, e se ti vai a ricordare come è arrivato quello scudetto, è arrivato con una squadra che era nettamente più forte delle altre, senza proprio storia, e poi ci sono due scudetti persi con una squadra nettamente più forte delle altre. Questo è il senso per me generale. Quindi auguro a Chivu di valere, di riuscire a fare quello che la squadra merita. Poi sta alla società a costruire una squadra che merita, perché per esempio secondo me di partenza quest'anno l'Inter non è la squadra più forte.
È chiaro che deve cambiare un po' di cose, cambiare un po' di cose rispetto alla scorsa stagione. Questo ci sta.
Sono fondamentali, cose che sono fondamentali. Devi trovare dei giocatori che saltano l'uomo.
Quelli servirebbero a tante squadre in Serie A.
No, voglio dire, ce l'hai come mentalità, o ce l'hai come mentalità, o non ce l'hai. Inzaghi gli puoi dare tutti i giocatori che vuoi, ma come mentalità, come suo schema di gioco, quello non c'è. Non c'è prendersi un rischio di saltare l'uomo, perché se si perde la palla ti esponi alla ripartenza.
Sì, però io vi devo dire una cosa. Aspetta un attimo, Maurizio.
Quando sali di livello, incontri le squadre più forti. Diventa più problematico.
Però con quel gioco hai eliminato Bayern Monaco e Barcellona, quindi qualcosa di positivo lì che c'è stato. Aspetta un attimo, voglio sentire anche un attimo, voglio aggiungere Roberto, poi Cristian prima di chiudere.
Volevo dire che allora, con le dovute proporzioni, però Inzaghi nell'Inter ha fatto un po' quello che sa Milan, cioè 5 anni ha vinto un campionato Sacchi nel Milan.
Sì, però Sacchi ha vinto Coppe Campioni, Coppe Intercontinentali e compagnia cantando.
Poi ha vinto due Champions a livello. Sì, ma a campionato italiano 5 anni, un campionato. L'allenatore che è arrivato dopo, Cappello, 5 anni, 4 campionati vinti, ragazzi, con i giocatori che avevano 5 anni in più, cioè sono adesso al di là i numeri, poi
e che, è che avevano dato per finiti
i calciatori spacciati quindi
dicevano no, non danno più niente, sono finiti.
I giocatori sono buoni, poi li sai prendere nel modo giusto.
E poi scusa, tu non puoi paragonare Sacchi e Capello, scusami, con le dovute proporzioni, a Inzaghi e Chivu.
No, però io sto dicendo che l'Inter a livello di squadra, come avete detto giustamente, anche secondo me, nei 4 anni di Inzaghi aveva la squadra più forte e ha vinto un campionato. Vuoi perché un anno ha trovato il Napoli, che ha fatto delle cose che però all'inizio stentava, poi ha preso è partito. L'anno dopo
la cosa più grave è che le ha buttati quei campionati. È riuscito a buttarlo con il Milan in una maniera rocambolesca, è riuscito a perderlo con il Napoli in una maniera ancora più
grave. No, ma la cosa divertente, lo sai qual è, Maurizio? È che tutta questa storia, cioè, che ha detto Roberto, che divide spesso e volentieri, che poi secondo me è la verità, e che la sa prima di tutti, ma da mo', da tanta, tanta Marotta lo sa e sta combattendo con questa cosa da 4 anni, ma non lo può dire al mondo, non lo può dire a nessuno, ma se lo tiene per sé e dice vabbè, sai che c'è, proviamo un altro anno e alla fine
ma c'è stato secondo
me,
ma
te lo dico che è andata così, pare Calcati che è più informato di tutti qua, è così. Il primo che sapeva di questa storia,
ma certo,
è Marotta, che purtroppo non poteva dirlo al mondo, cioè si è tenuto dentro per 4 anni.
Un attimo.
Se vi ricordate, Marotta non voleva rinnovare Inzaghi, esatto. Poi è arrivato lo scudetto e l'ha fatto.
No, secondo me è arrivata qua la finale.
Calcati, non è così,
Cristian,
la storia.
È stata la finale di Champions col City a cambiare la storia di Inzaghi?
Io credo proprio di sì, Marco, perché Inzaghi più di una volta, quando anche i tifosi continuavano Inzaghi out, era arrivata questa voce molto forte alla società, e la società era molto indecisa su cosa fare con Simone Inzaghi. Poi è arrivata la finale, ha visto anche una finale, tra parentesi, forse si meritava di più nella finale col City, quando eravamo spacciati all'inizio, che nell'ultima, che è stato un disastro umano, quello è poco come sicuro. Infatti, poi nell'ultima c'è stato il cambio. Dalla parte c'è stata la fiducia in Inzaghi, nell'ultima non c'è più stata la fiducia in Inzaghi, infatti da una parte c'è stata e dall'altra
una storia. Per me è stata una sconfitta pesante che ha posto fine ad ogni possibilità di proseguire.
No, ha posto fine a una stagione intera, se non a un ciclo.
Esatto.
Perché non puoi perdere in quella maniera. Ripeto, perdevi 3-2 giocandoti la partita fino alla fine. Oh ragazzi, abbiamo perso una finale contro una squadra fortissima, certo. Va bene, anche se non va bene va bene, però 5-0 senza mai superare il centrocampo,
no, ragazzi, direi stata, che non è una cosa un'umiliazione troppo pesante per poter poi al termine, ma di una stagione che, dove hai perso tutto, sì, tutto.
Guarda che gli ha girato bene pure alcune partite, perché dopo aver vinto, e devo dire con merito, a Monaco, già la partita di ritorno dell'Inter col Bayern è stata una partita rocambolesca, dove il Bayern, insomma, con un po' più di buona sorte la portava a casa. Assolutamente. E con Barcellona non ne parliamo, insomma.
Vi do una news.
Hai fatto una splendida partita a Barcellona, splendida.
Vi devo fermare perché devo chiudere, però vi do una news, vi lascio così, perché il vicepresidente del Galatasaray conferma: per Osimhen chiuderemo entro 48 ore, viene riportata anche da tutto mercato web la notizia. Il presidente del Galatasaray è intervenuto ai microfoni dei media locali a margine dell'assemblea della Federazione Calcistica Turca, parlando così della trattativa: abbiamo fatto l'offerta necessaria al Napoli per Osimhen, la questione verrà risolta entro 48 ore, affronteremo la Champions
e resti all'Inter.
Hai capito che squadrone che sta facendo?
Questo sta facendo uno squadrone.
Sommer,
secondo me si prende pure lui. Per me si prende pure Çalhanoğlu.
E fa lo squadrone.
Vero, Cristian? Chiudiamo così. Diamo anche lui lì, addirittura d'arrivo.
Sì, credo proprio di sì.
Va bene.
Çalhanoğlu voleva lasciare l'Inter a giugno lo scorso anno. Quindi dopo un anno, però ci riesce.
Può andare. Può andare. Cristian, grazie come sempre.
Ciao Cristian.
Un abbraccio.
Grazie a voi.
Presto,
ciao,
a Cristian Ricalcati. Grazie a Roberto Tricella. Roberto,
ciao,
grazie.
Roberto.
A presto. E grazie anche a Maurizio Piscardi.
Ciao Maurizio.
Apprezzo, Maurizio.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Ci fermiamo, break.